Grazie professore, e devo dire che questo gruppo di lavoro si vede, cioè nel senso che sfogliando il manuale è da piacere vedere che c'è un taglio sui principi, ma c'è anche un taglio applicativo, c'è un'esperienza di lavoro, e quindi questo ci conforta, vuol dire che l'esperienza di lavoro in gruppo è sempre un'esperienza positiva anche quando si fa un libro. Grazie, e passo la parola al consigliere Botto.
Allora, buongiorno, ringrazio gli amici e colleghi della Presidenza del Consiglio dei Ministri che mi hanno invitato in questo tavolo. Quando Alessandra qualche giorno fa mi ha telefonato, devo dire che mi ha fatto grande piacere, insomma, ecco, poter partecipare a questo dibattito, sia perché tocchiamo uno degli argomenti più caldi, più noti all'attenzione anche purtroppo, voglio dire, dell'opinione pubblica per fatti non propriamente commendevoli, ma anche perché mi consente di tornare a partecipare, a essere all'interno di un gruppo di persone che, con i quali ho collaborato in passato, felicemente collaborato, e quindi insomma, come dire, mi sento a casa, ecco, in questo ambiente. Devo dire che l'opera che oggi viene presentata, coordinata intelligentemente, efficacemente dal professor Zito, è un'opera meritoria, assolutamente meritoria, ed è un po' un unicum nel panorama italiano delle stazioni appaltanti. Ed è un'opera meritoria perché c'è uno studio dell'Università di Tor Vergata. Me ne ha parlato recentemente Gustavo Piga di questo studio, che che evidenzia che, fatto 100, come dire, la torta complessiva degli errori, dei problemi, degli intoppi nella materia dei contratti pubblici, fatto 100, dicevo, il complesso, l'85% di queste malformazioni, di queste disfunzioni genetiche o post genetiche, no? È dovuto a ignoranza, a errore di interpretazione della norma. Soltanto il 15% è dovuto a corruzione, a dolo. Io mi rendo conto che, voglio dire, quando si parla di fenomeni di corruzione, ovviamente prendono i titoli di prima pagina, no? È ovvio, insomma. Però se poi ci pensiamo un attimo, è soltanto una piccolissima parte dell'insieme delle problematiche che non consentono di arrivare alla conclusione finale felice dell'esecuzione del contratto di appalto. L'85% è dovuto a errata interpretazione, è dovuto a mancanza di conoscenza. E questo anche perché noi abbiamo un panorama italiano, e questo dovrebbe far riflettere, ecco, questa pubblicazione oggi che presentiamo dovrebbe far riflettere anche sotto questo profilo. Noi abbiamo in Italia oltre 13.000 stazioni appaltanti, 13.321 mi sembra per l'esattezza, ma insomma nessuno poi credo che le abbia contate esattamente nel dettaglio, anche perché diventa difficile proprio, come dire, andarle a scovare. E molte di queste stazioni appaltanti sono di dimensioni piccole, piccolissime, medie. C'è una frantumazione sul territorio pazzesca di stazioni appaltanti che non hanno il know-how, non hanno la conoscenza, non hanno le professionalità. Le stazioni appaltanti che, voglio dire, che appaltano un lavoro all'anno, una fornitura, un servizio, qualcuno ogni 2 anni, e si trovano, come dire, a dover affrontare una materia oggettivamente molto molto complessa, fatta di centinaia di articoli nel codice dei contratti, centinaia saranno poi quelli del regolamento di attuazione ai sensi dell'articolo 5 del codice dei contratti, ci sono le leggi regionali, c'è la giurisprudenza, ci sono le direttive comunitarie, cioè voglio dire un coacervo di norme, di conoscenze che non può permettersi la piccola o piccolissima stazione appaltante. Non ha il know-how, non ha la massa critica per poterlo fare. Questo lavoro dimostra anche che c'è necessità di un ripensamento da questo punto di vista verso una diminuzione del numero delle stazioni appaltanti, perché soltanto una stazione appaltante grande o grandissima o medio grande, voglio dire, può permettersi, tra virgolette, il lusso di farsi un manuale come questo utilissimo per gli operatori, no? E che li orienta, che li aiuta, che dà un contributo di chiarezza. Oltretutto poi questo manuale è fatto veramente molto bene, perché quando mi è stato inviato per posta elettronica da Alessandra, come dire, la mia segreteria l'ha ricevuto. E ci sono, e siccome voglio dire, ci sono persone che lavorano, voglio dire, che si stanno anche riqualificando, che stanno studiando, tutti hanno detto: ma che bello, ce lo stampiamo, ce lo teniamo, perché questo è utilissimo, perché qui ci sono veramente, tutto diviso per capitoli, voglio dire, chiarissimo, cioè si riesce effettivamente ad avere contezza di tutte o gran parte, voglio dire, delle problematiche. Quindi dicevo, è un lavoro che da un lato meritorio per questo tipo di impostazione e dall'altro che deve far riflettere per questo cambiamento di impostazione che dovremmo avere proprio a livello di sistema. Cioè il costo per l'ordinamento di avere stazioni appaltanti così frantumate e frazionate sul territorio è un costo che non ci possiamo più permettere. In un momento di grande crisi, voglio dire, economica, dove cerchiamo di fare tagli, riduzioni e quant'altro, e tutti sono chiamati a fare uno sforzo, voglio dire, per questa riduzione, nessuno può tirarsi indietro, ovviamente. Questo è un ragionamento sul quale dobbiamo proprio cominciare a battere fortemente. Io in tutte le occasioni in cui parlo, in cui mi trovo, voglio dire, a dialogare, in convegni, incontri di studio, seminari o quant'altro, lo dico sempre. È un ragionamento difficile dal punto di vista politico, mi rendo conto che va a impattare con gelosie, campanilismi, steccati, però voglio dire, hic erodus hic salta, cioè voglio dire, o prendi questa minestra o salti dalla finestra, perché obiettivamente il costo ordinamentale, anche in termini proprio economici, di disfunzione del sistema, è un costo altissimo, perché è un costo che poi si riverbera sugli allungamenti dei tempi, sull'aumento di costo delle opere per quanto riguarda le opere pubbliche, ma questo vale anche per servizi, forniture e quant'altro, che comporta il contenzioso, che comporta costi di contenzioso che sono numerosissimi. Un suggerimento che darei, che mi permetto di dare poi, voglio dire, in maniera assolutamente collaborativa agli autori di questo preziosissimo volume, è quello di, io ho visto che si fa riferimento molto spesso alla giurisprudenza amministrativa del TAR, del Consiglio di Stato, ed è corretto ovviamente questo, però mi permetto di suggerire di fare riferimento anche alla giurisprudenza, tra virgolette, dell'autorità di vigilanza, che è una giurisprudenza che si sta formando da un po' di tempo a questa parte, sia per quanto riguarda, cioè sotto il versante degli atti di carattere generale, cioè le determinazioni cosiddette, cioè gli atti regolatori, le eventuali delibere su casi specifici, ma anche e soprattutto si sta formando sul versante del cosiddetto precontenzioso. Che cos'è questo precontenzioso? Il precontenzioso è uno strumento che è disciplinato dall'articolo 6,7 lettera n del codice dei contratti e sostanzialmente significa che consente alle parti che hanno una controversia durante la scelta del contraente, la fase pubblicistica, no, di scelta del contraente, o che, come dire, ipotizzano la nascita di una controversia tra l'operatore e la stazione appaltante, o tra più operatori e la stazione appaltante, o tra più operatori da un lato o contro di loro, diciamo così, a seconda delle situazioni, consente in queste situazioni di rivolgersi all'autorità di vigilanza e chiedere un parere facoltativo e non vincolante. È stato così disciplinato perché altrimenti avrebbe avuto problemi di impatto anche sul piano costituzionale, probabilmente, quindi per evitare ogni problema, per dire, si è pensato in sede di redazione del decreto legislativo che poi è diventato il codice dei contratti di qualificarlo come semplice parere facoltativo e non vincolante. Si possono comunque rivolgere all'autorità di vigilanza per ottenere questo parere facoltativo e non vincolante per la soluzione della controversia. E devo dire che si sta accumulando una certa giurisprudenza che sta adesso, viene anche massimata, viene anche posta sul sito dell'autorità, diciamo siamo nell'ordine di 400-500 pareri all'anno che vengono richiesti, ne vengono smaltiti sostanzialmente 90%, voglio dire 85-90%, e quindi si sta formando una certa giurisprudenza che tutto sommato può essere un utile contributo anche questo, insomma, ecco, per l'operatore. Io sono praticamente orgoglioso del risultato di questo precontenzioso, perché a parte il numero di richieste, voglio dire, che è arrivato al di là di quello che ci aspettavamo all'inizio, la cosa che più, diciamo, ci inorgoglisce è il fatto che la gran parte di queste controversie, oltre l'80% di queste controversie, si è risolta in sede di precontenzioso, cioè ha funzionato come effettivo filtro rispetto al contenzioso giurisdizionale. Le parti non sono andate poi in contenzioso giurisdizionale, quindi significa che ci sono stati, se sono 500 i ricorsi all'anno che sono pervenuti, le domande all'anno, l'80%, 400, voglio dire, cause di meno davanti al TAR del Lazio, voglio dire, per esempio, no? O presso i TAR periferici, a seconda, voglio dire, dell'ubicazione della stazione appaltante. Quindi, voglio dire, un risultato che può essere anche una goccia, voglio dire, nell'oceano, però può essere significativo in qualche modo anche di un trend che bisogna in qualche modo sviluppare, che è quello delle alternative dispute resolution, cioè dei luoghi di soluzione delle controversie che non siano necessariamente quelli giurisdizionali. Si possono trovare delle formule di soluzione delle controversie che sono al di fuori del circuito giurisdizionale. Ecco. E dicevo, si sta formando una certa giurisprudenza che, e anche questo voglio dire è altro motivo d'orgoglio, comincia ad essere citata addirittura dalle sentenze dei TAR e del Consiglio di Stato, che si adeguano. Devo dire che effettivamente questo è un motivo di grande orgoglio, di grande soddisfazione, perché, cioè, come dice l'autorità di vigilanza nel parere dal dettaglio, voglio dire, no, l'interpretazione da dare a questa norma è la seguente. Quindi è un ulteriore strumento, voglio dire, no, di collaborazione per l'operatore, perché la filosofia dell'attività dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici negli ultimi anni si è caratterizzata proprio nel senso indicato dal professor Zito nella sua introduzione, cioè quello di cercare di mettersi a disposizione degli operatori, delle stazioni appaltanti, per quanto possibile, per risolvere i problemi prima che i problemi, voglio dire, vengano ad incancrenirsi e quindi a diventare poi un costo ordinamentale notevole. È meglio prevenire che reprimere, sostanzialmente, no? Il vecchio adagio popolare, oppure, se vogliamo tradurla in termini medici, è un po' come dire l'utilizzo della medicina preventiva, o la medicina collaborativa, o la medicina non invasiva, o la medicina omeopatica, a seconda, voglio dire, delle filosofie di pensiero, piuttosto che intervenire poi in sede chirurgica, in sala operatoria. Quando si va in sala operatoria, si va davanti al giudice, voglio dire, interviene con il bisturi, e il bisturi, voglio dire, sana sicuramente delle situazioni di infezione in corso, però crea altri problemi perché è invasivo, no? E quindi crea un costo, voglio dire, per l'ordinamento, un costo chiaramente per la persona fisica che viene sottoposta all'intervento, nel nostro caso un costo per l'ordinamento, perché, voglio dire, interviene con il bisturi. E poi, oltretutto, c'è anche da dire un altro aspetto, che il giudice, quando interviene inevitabilmente, come in sala operatoria, d'altronde, no? Si va a estrapolare il frammento su cui si deve intervenire per poter, come dire, circoscrivere l'ambito dell'intervento. Con il bisturi si va a intervenire su un ambito, voglio dire, limitato, no? del corpo. L'autorità di vigilanza, invece, non ha, come dire, di fronte soltanto il singolo fotogramma, ma ha di fronte il film. Ha di fronte il contesto, ha di fronte un po' l'insieme, voglio dire, della situazione in cui si cala la singola fattispecie, e quindi è più vicino alla mentalità della stazione appaltante, no, dell'operatore, che non va a vedere soltanto il singolo fotogramma, ma l'insieme, e quindi può essere ancora più utile, forse, voglio dire, questo tipo di contributo. Ora bisognerà ragionare, alla luce del recepimento della direttiva a ricorsi del decreto legislativo 53 del 2010, di quest'anno, recentissimo, la direttiva, no, 66, che è stata recepita con un po' di ritardo, ma insomma, voglio dire, a marzo è arrivata. Perché? Perché con il recepimento della direttiva a ricorsi viene previsto un meccanismo da un lato di accorciamento dei tempi di ricorso da 60 a 30 giorni, dall'altro di obbligo di informativa preventiva alla stazione appaltante della volontà di fare ricorso da parte del potenziale interessato, che praticamente, come dire, per il principio di incomprimibilità dei solidi, insomma, della fisica, non lascia spazio più per il precontenzioso, spazio fisico intendo, perché se io ho 30 giorni per impugnare davanti al TAR, e all'interno di questi 30 giorni devo avvisare la stazione appaltante, la quale ha 15 giorni di tempo per rispondermi, per esercitare l'eventuale autotutela, è chiaro che, voglio dire, gli spazi per il precontenzioso si azzerano. Ed allora, proprio nell'ottica di, come dire, di contribuire ad aiutare il sistema a crescere, a far sì che, voglio dire, che il mercato degli appalti sia un mercato libero e concorrenziale, trasparente, corretto e quant'altro. Cosa stiamo pensando di fare? Allora, da un lato, voglio dire, c'è un piccolo margine di un piccolo spazio, voglio dire, che può residuare, che è quello della possibilità di impugnare, di chiedere il precontenzioso per atti che non sarebbero direttamente impugnabili in sede giurisdizionale. In virtù del recepimento della direttiva ricorsi, sono tre sostanzialmente gli atti che posso impugnare in sede giurisdizionale, cioè il bando se immediatamente lesivo, l'atto di esclusione nei confronti del singolo operatore oppure l'aggiudicazione definitiva. Sono questi tre gli atti, no? Ci può essere uno spazio, per esempio, di precontenzioso nei confronti dell'aggiudicazione provvisoria, e quindi, voglio dire, mi rivolgo all'autorità di vigilanza nell'interspazio, come posso dire, nell'intertempo tra l'aggiudicazione provvisoria e l'aggiudicazione definitiva, per chiedere l'avviso dell'autorità di vigilanza e quindi dare un contributo. Oppure, e qui lancio una idea agli amici della Presidenza del Consiglio, io ve la butto lì, insomma, poi vediamo un pochino se la cosa è percorribile o no. Vi dico cosa stiamo facendo, per esempio, con un'altra grande stazione appaltante, che è il gruppo delle Ferrovie dello Stato. L'idea è quella di, far esercitare dalla stazione appaltante questo potenziale riesame finalizzato all'eventuale autotutela che si attiva con la informativa da parte di chi vuole proporre ricorso, di farlo esercitare, di procedimentalizzarlo in forme neutrali, in forme gestite, cioè rimesse, voglio dire, alla valutazione dell'autorità di vigilanza. E cioè, su base convenzionale e pattizia, il gruppo delle ferrovie ha chiesto all'autorità di vigilanza, ha detto: noi non vogliamo, vuol dire, che sia una preterzietà, cioè non vogliamo essere soltanto noi a decidere dei presupposti o meno dell'autotutela, ma vogliamo che ci sia una valutazione in qualche modo di un soggetto terzo, l'autorità di vigilanza. Allora, nei tempi ristrettissimi, si impegna il gruppo, voglio dire, a rimettere l'autorità di vigilanza, che deve chiaramente rispondere in termini altrettanto solleciti, perché abbiamo 15 giorni in tutto e dobbiamo stare sempre dentro i 30 giorni, voglio dire, perché sennò poi scatta la tagliola dell'obbligo di ricorso al giudice amministrativo, di rivolgersi all'autorità di vigilanza, la quale dice: secondo me è fondato, non è fondato, ci sono dubbi di fondatezza o che so io, insomma, a seconda delle situazioni, in modo che la stazione appaltante sia in qualche modo corroborata nella scelta di esercitare l'autotutela o meno, e quindi, come dire, di valutare se effettivamente quelle doglianze prospettate dal potenziale ricorrente abbiano un minimo di fondatezza o meno, in modo così anche da sentirsi in qualche modo, tra virgolette, coperta, ecco, da un parere dell'autorità di vigilanza. Io ve la do come un possibile contributo, voglio dire, poi chiaramente deve essere valutato, deve essere approfondito, deve essere chiaramente ancora sgrezzato, perché, voglio dire, poi dobbiamo pure essere bravi a riuscire ad esercitarla questa cosa, però devo dire che in base all'esperienza che abbiamo accumulato, io ho visto che tutto sommato, insomma, ecco, con poche grandi stazioni appaltanti, ovviamente, ecco, anche qui l'esigenza di avere grandi stazioni appaltanti, perché è ovvio che non possiamo farlo con il pulviscolo di stazioni appaltanti, no, frantumate sul territorio nazionale, però con poche grandi stazioni appaltanti, appunto, quale è la Presidenza del Consiglio dei Ministri, questa ipotesi potrebbe funzionare, e da qui potrebbe uscire anche, come dire, chissà, una sinergia di arricchimento reciproco, insomma, no? In modo che così, voglio dire, magari la prossima volta quando ci incontreremo e avremo il piano dell'opera ancora più avanzato, potremo cominciare a trarre anche qualche conclusione e vedere se effettivamente questo meccanismo ha funzionato o meno. Io vi ringrazio per l'attenzione. Grazie a voi.